105 Live.
Radio Vaticana in diretta.
Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze. In diretta su 105 Live.
Amici ascoltatori, ben trovati. Il saluto in diretta vi arriva da Luca Collodi. Grazie a Roberto Fortunato, quest'oggi in console, con Maria Serena Tuglio, Patrizio Ciprari, che mi aiutano in regia alla messa in onda di questo programma. E saluto anche il collega Amedeo Lomonaco in studio quest'oggi qui con noi sul canale italiano della Radio Vaticana. Ben trovato, Amedeo.
Ben ritrovati. Buongiorno.
Grazie. Oggi parliamo purtroppo di una vicenda che tanto ha fatto scrivere, diciamo, i giornali cattolici in particolare, ma anche la stampa cosiddetta generalista, laica. Perché? Perché oggi in Pakistan si svolgeranno i funerali del ministro cattolico Bhatti, che è stato ucciso in un'imboscata davanti alla casa della madre nei giorni scorsi, proprio a Islamabad, nella capitale del Pakistan. Oggi si celebrano questi funerali e contemporaneamente al Ministero degli Esteri italiano, alla Farnesina, a Roma, è esposta una gigantografia del ministro cattolico pakistano, 42 anni, ucciso, come ricordato. Noi vogliamo parlare, approfondire la figura di quest'uomo, uomo del dialogo cattolico in un paese islamico come il Pakistan. Poi avremo modo nel corso del programma di andare a parlare anche della legge sulla blasfemia, che tanto viene criticata in Occidente quanto difesa in alcuni paesi arabi. Cercheremo comunque di farne una valutazione con un professore, docente di lingua araba e esperto di islamistica, professor Paolo Branca, della Cattolica di Milano. Avremo modo poi più avanti di arrivare a questo. Allora, Amedeo, tu hai raggiunto diversi ospiti che hai contattato proprio in parte per ricordare e per ricostruire la storia di questo ministro cattolico, ministro per le minoranze, tra l'altro, all'interno del Pakistan.
Sì, quello è che emerge parlando con persone sia della Chiesa ma sia anche della società civile del Pakistan, è proprio questa figura di uomo politico che si è impegnato fin da subito proprio per difendere le minoranze, in particolare i cristiani. Lui è stato nominato ministro per le minoranze, tra l'altro la sua nomina è stata da poco riconfermata, l'unico cristiano che faceva parte della compagine governativa in Pakistan, e questo suo impegno sicuramente è stato così brutalmente interrotto. Però quello che poi dirà anche oggi durante i funerali il vescovo di Faisalabad, Monsignor Coutts, la sua voce sicuramente non sarà mai ridotta al silenzio. Comunque quest'opera, questo solco che lui ha percorso continuerà attraverso l'impegno che ha sempre posto proprio per difendere le aspirazioni dei cristiani, proprio per cercare in qualche modo di modificare la legge sulla blasfemia, che ricordiamolo in Pakistan prevede l'ergastolo per chi dissacra il Corano e anche la pena di morte per chi offende Maometto. Questo impegno purtroppo gli ha costato la vita, e tant'è che nei volantini trovati proprio vicino al luogo dell'attentato c'era scritto da parte di estremisti collegati probabilmente ai talebani che veniva rivendicato l'attentato, un attentato compiuto proprio per vendicare l'impegno di questo ministro cattolico proprio per abrogare, per modificare la legge sulla blasfemia.
Lomonaco, allora cerchiamo di ricostruire questa storia triste, peraltro, questa figura del ministro Bhatti attraverso delle voci, perché tra l'altro proprio poche ore prima della morte violenta del ministro Bhatti in Pakistan, a Islamabad era arrivato proprio un rappresentante italiano della comunità di Sant'Egidio proprio per incontrare il ministro Bhatti. Si erano sentiti poche ore prima della morte del ministro per telefono.
Sì, c'era proprio questa delegazione della comunità di Sant'Egidio presente ad Islamabad proprio per cercare di promuovere, attraverso anche l'impegno del ministro Bhatti, una serie di iniziative in favore del dialogo interreligioso, quindi anche iniziative che comprendessero i musulmani, e si chiedevano appunto nomi di personalità anche islamiche per poter promuovere insieme questo dialogo. E ai funerali del ministro Batti, che si terranno nel pomeriggio, sarà presente appunto questa delegazione della comunità di Sant'Egidio, e sarà presente proprio per ricordare e per cercare di continuare quello che è stata l'opera del ministro Batti. E ascoltiamo appunto Roberto Pietrolucci della comunità di Sant'Egidio, che ho raggiunto telefonicamente ad Islamabad questa mattina, proprio mentre era esposto il corpo, la bara del ministro Batti. Ascoltiamo.
Siamo con una delegazione della comunità di Sant'Egidio. Noi abbiamo incontrato il ministro proprio la sera prima dell'uccisione e abbiamo parlato molto appunto di questo discorso del dialogo con le altre fedi, con le altre chiese, ed era molto impegnato in questo dialogo. Poi si sentiva uno della comunità di Sant'Egidio proprio perché viveva lo stesso spirito, lo spirito del dialogo, lo spirito dell'amicizia, nella ricerca di questo dialogo con tutti, per cui per noi è stata una grave perdita. Poi io personalmente ci ho parlato al telefono mezz'ora prima che fosse ucciso, perché mi stava dando il nome e l'indirizzo di un imam della grande moschea di Lahore per incontrarlo, e poi mi ha detto: ti mando il messaggio, ma questo messaggio purtroppo non è mai arrivato. Pochi minuti dopo l'hanno ucciso. Però anche le sue ultime parole, le sue ultime volontà erano quelle appunto di far conoscere questo mondo dell'Islam, proprio perché era per il dialogo, perché è una voce che dava fastidio per questo motivo. Una delle poche voci che si alzavano nella difesa dei diritti umani, dei diritti dei cristiani, ma non solo dei cristiani, ma anche delle altre minoranze, di tutti i pakistani, senza distinzione di religione o di cultura o di razza, e per cui c'è il senso di un vuoto lasciato da questa persona, da un giusto. Molti parlano già come un martire, anche giustamente, diciamo.
Oggi è una giornata particolare, una giornata di preghiera e poi i funerali.
Hanno fatto già una prima celebrazione a Islamabad questa mattina, con il corpo proprio con la bara del ministro nella chiesa cattolica di Islamabad, e già lì c'è stata molta molta gente che è arrivata, e poi appunto ci sarà questo grande funerale in questo villaggio, che poi è un villaggio totalmente cristiano, per cui ci sarà un grande pellegrinaggio di questo funerale.
Oltre alla comunità cattolica sono presenti anche musulmani o esponenti di altre religioni?
Sì, dovrebbero essere presenti anche a titolo personale molti musulmani, perché poi qui anche c'è la paura di molti musulmani di essere accomunati alla figura di Shabbat Batti, proprio per le minacce ricevute, per cui ci saranno molti musulmani anche a titolo personale, però ci saranno, diciamo.
Sicuramente quella di Shabbat Batti è una voce in meno, proprio in difesa delle aspirazioni dei cristiani. Quali sono adesso le speranze?
Le speranze è che ci sia qualche altra voce che continui a parlare a nome dei cristiani, a nome di tutte le minoranze, per un Pakistan dove non ci sia appunto uno stato confessionale, ma una democrazia dove ogni persona abbia gli stessi diritti, anche se i cristiani sono neanche il 2%. La speranza è che qualcuno possa prendere l'eredità di questo ministro, che effettivamente ha dedicato tutta la sua vita a questo ideale, pur sapendo appunto che era sotto minaccia.
La Chiesa pensa che, nonostante la morte di Shabbat Batti, qualcosa si possa fare per modificare la legge sulla blasfemia, come chiedeva Shabbat Batti stesso?
Loro lo stanno chiedendo con forza questa cosa, ma io penso che sarà insomma molto difficile, quantomeno a breve, trovare una soluzione, perché c'è molta paura nel paese. Qualsiasi voce contraria è stata già fatta fuori, come è stato il mese fa il governatore del Punjab, adesso il Batti.
E questo è il clima che si respira a Islamabad. Lo avete sentito dalla voce di Roberto Pietrolucci, che il collega Lo Monaco ha raggiunto questa mattina, quindi una testimonianza anche personale, umana, sulla figura del ministro Batti, ma anche sulla situazione religiosa in Pakistan. A questo punto c'è un'altra voce, che è quella del fratello Paul Batti, che è un medico, chirurgo, e che da anni lavora in Italia.
Sì. Medico e chirurgo che da anni lavora in Italia, anche lui ha detto questo, cioè il brutale omicidio del fratello non potrà impedire che verrà proseguito quanto già fatto dal ministro Shabbat Batti. E io ho ascoltato il fratello del ministro poco prima che partisse per i funerali che sono previsti oggi. Ascoltiamo appunto il medico, il fratello del ministro, Paul Batti.
sto partendo per il Pakistan, dove stanno aspettando a far funerali. Non so come sto parlando, veramente sono rimasto sconvolto dal fatto. Tutti noi, questo non lo aspettavamo, perché lui non ha fatto nulla per lui, lui ha fatto sempre per gli altri, specialmente per la gente che è più povera. Mio fratello combatteva per i diritti dei cristiani e anche tutte le minoranze che sono presenti in Pakistan. E in particolare è stata quella legge di blasfemia che condanna a morte chi parla contro Mohammed. E di qui noi avevamo avuto l'impressione che questa legge veniva usata contro i cristiani tante volte per un rancore personale delle persone. E lui ha combattuto molto per questo, fino a che ha avuto anche i consensi internazionali da Stati Uniti, da Vaticano e anche dai paesi occidentali. E questo ha fatto pressione anche sul governo locale. E lui era quasi riuscito, fino a un certo punto, di presentare un disegno di legge in Parlamento. Mio fratello da parecchio tempo che riceveva minacce di morte. Poi del resto il caso di Asia Bibi, è una donna di un ceto molto povero, è stata condannata a morte da quella legge di blasfemia. Mio fratello ha lottato molto, insieme al governatore anche pakistano che è stato ucciso qualche mese prima di mio fratello.
Sì. Dottor Polbatti, ci può ricordare chi era suo fratello, qual è la sua famiglia, qual è anche l'educazione religiosa, la profonda fede che l'ha sempre animato nel suo impegno proprio per queste battaglie in difesa di persone vulnerabili come Asia Bibi, per le minoranze in particolare?
Noi abbiamo una famiglia cattolica che vive in un villaggio completamente cattolico-cristiano del Pakistan, si chiama Kushpur. Mio fratello si è laureato in legge, si è interessato alla politica in particolare quando vedeva delle ingiustizie in Pakistan. Prima cosa è stato che una volta è stato proposto una carta di identità diversa per i cristiani rispetto ai musulmani e lui era piccolo ancora, ha combattuto, ha portato manifestazioni varie e infine addirittura si è riuscito a farla cambiare l'idea al governo e da lì si è combattuto con tutte le ingiustizie che potevano essere. Non solo questa di Asia Bibi, in passato ha combattuto per molte altre persone che erano condannate per la stessa legge di blasfemia.
A questo punto, dopo l'assassinio brutale di suo fratello, cosa si può sperare per il Pakistan? Quale voce speriamo di poter sentire dopo suo fratello che si possa impegnare sempre per i diritti delle minoranze, dei cristiani?
Penso che questo possa essere un momento di riflessione sia per la gente del Pakistan, perché mi hanno telefonato tanti miei amici pakistani musulmani che non lo condividono questo tipo di assassinio o questo tipo di discriminazione. E anche penso che sarà un momento di riflessione dell'Occidente di dialogare con paesi che hanno questa legge di blasfemia che viene abolito. Cioè qualche cosa deve essere fatta sia a livello internazionale che locale. Conoscendo il suo obiettivo, anche il suo sacrificio di mio fratello, penso che la gente segua questo. Anche io personalmente, non in maniera sua, però quello che posso farlo, io ho deciso di impegnarmi in maniera più forte possibile, perché questa è una causa giusta. Adesso io sono un medico qua in Italia, però quello che posso fare, sono disposto a farlo, perché sono convinto che questa cosa qua va continuando, va appoggiata anche sui diversi fronti.
Dottor Polbatti, secondo lei dietro questo assassinio ci sono i talebani oppure altri gruppi estremisti in Pakistan?
Io questo non lo so, ho sentito dire che sono stati rilasciati dei volantini, dei talebani locali di Punjab che assumevano la responsabilità. Ma non lo so, perché quando il mese scorso io ero in Pakistan, lui mi aveva detto che guarda, io ho varie minacce e molto probabilmente mi uccideranno, mi diceva così. Allora io l'ho detto, guarda, ti conviene per qualche mese venire in Occidente in maniera tale che calmano le cose. E lui diceva che se calmano le cose vuol dire che calma tutto, non si porta avanti la causa. Allora, non era convinto di questo.
Toccante questa esperienza di Polbatti, il fratello del ministro cattolico delle minoranze ucciso nei giorni scorsi, mercoledì scorso, in Pakistan. Batti, Lo Monaco, grazie per queste testimonianze che ci hai offerto e che hanno una caratteristica di grande umanità, ma anche che ci riportano una problematica non ancora risolta nel rapporto tra cristiani e musulmani.
Speriamo che il cambiamento passi attraverso l'impegno che deve continuare della comunità cristiana, ma soprattutto, come diceva anche il fratello, attraverso l'impegno di tutta la comunità del Pakistan, perché questa è una tragedia che riguarda non solo i cristiani, tutto il Pakistan.
Grazie al collega Amedeo Lo Monaco. Avremo modo di riascoltare poi questa intervista anche nel corso dei radiogiornali in lingua italiana della Radio Vaticana. Grazie. Ma saluto in collegamento diretto da Milano il professor Paolo Branca, che è docente di lingua araba e islamistica alla Cattolica di Milano. Professore, grazie per essere con noi.
Buongiorno, grazie a voi.
Professor Branca, parliamo con lei della famigerata, mi permetto di definirla così, legge sulla blasfemia. Ci sono speranze di poterla cambiare?
Ma io credo di sì, perché sta maturando anche tra i musulmani, soprattutto in Occidente, una consapevolezza più critica di queste, rispetto a queste pene, anche quelle relative ad altri peccati, reati come l'adulterio o bere alcolici, cose del genere. Ricordo che è stata proposta da Tarek Ramadan, intellettuale musulmano europeo, una moratoria su queste pene, perché ci si rende conto che possono essere strumentalizzate e colpire le persone più deboli, quindi anche le minoranze, senza nessun rispetto per principi di vera giustizia.
Professor Branca, la legge sulla blasfemia cambia, mi sembra di capire, da paese a paese. Ogni paese la adatta forse alla sua realtà o no?
Sì, sì, a volte c'è, ma non viene neanche applicata. Certo, c'è da dire che nel mondo islamico la bestemmia, comunque l'espressione offensiva e riguardosa verso le cose sacre, è piuttosto rara e quindi fa più impressione, ma certamente questo non giustifica affatto arrivare a questi eccessi, perché per quanto io possa offendere anche una cosa sacra, non mando nessuno né all'ospedale né al cimitero, insomma, quindi la sproporzione è patente e assolutamente inaccettabile.
Professor Branca, che cosa prevede in genere la legge sulla blasfemia? Vogliamo ricordarlo ai nostri ascoltatori?
Ma credo che si possa arrivare anche alla pena di morte, ecco, penso dipenda anche dalle circostanze, dalle testimonianze, eccetera, però è tutto molto aleatorio, in quanto appunto stiamo parlando di persone che appartengono a minoranze già discriminate, o addirittura a volte della strumentalizzazione di queste cose per vendette personali, per gelosie, per rivalità di clan, che assolutamente tolgono qualsiasi valenza morale anche a una legge di questo genere.
La sensazione, leggendo anche le cronache in Occidente, è che molti musulmani vorrebbero cambiare questa legge, che però è ostaggio di minoranze integraliste che la impongono.
Sì, sicuramente c'è una strumentalizzazione propagandistica di queste leggi, anche per distogliere l'attenzione della popolazione da ben più altri, da ben più gravi problemi quotidiani che magari i governi non riescono a risolvere. Io penso che la strada maestra, oltre alla difesa ovviamente delle minoranze in questi casi di emergenza, sia quella di fare questi paesi a diventare degli stati di diritto che trattano tutti i loro cittadini sullo stesso piano, senza nessuna distinzione etnica, religiosa o di altro tipo.
Anche la comunità islamica, politica islamica, non ha potere di modifica di queste leggi.
Purtroppo sì, c'è da denunciare anche questa ipocrisia, cioè mentre si condannano a gran voce altri fatti, quando succedono questi c'è molta poca mobilitazione da parte delle istituzioni islamiche internazionali, che invece dovrebbero farsi sentire anche per modificare l'immagine estremamente negativa che della religione islamica si diffonde a causa di queste tragedie.
E naturalmente anche i politici occidentali si guardano bene dal denunciare questa legge, anche con magari iniziative di embargo economico, ad esempio.
Sì, vale in generale, insomma, quando un governo è amico per le questioni economiche o strategiche si chiude gli occhi su tutto il resto, anche sui diritti, ma non solo quelli delle minoranze, anche quelli delle stesse maggioranze, ed è una politica assolutamente di corto respiro, che come stiamo vedendo anche quello che succede in Nord Africa.
Ecco, lasciamo passare l'autoambulanza, siamo in diretta.
Mi scuso, ma sono per strada.
Non si preoccupi, questi sono, diciamo,
il bello della diretta,
come si usa dire. Quindi dicevamo che anche l'Occidente, diciamo, che chiude gli occhi davanti a queste cose.
Sì, però prima o poi il conto viene presentato, lo stiamo vedendo anche con il collasso dei regimi totalitari del Nord Africa, insomma. Se abbiamo una capacità di concepire una politica a medio-lungo termine, è l'unica politica che è degna di questo nome, deve avere orizzonti ampi, dobbiamo lavorare perché i diritti di tutti siano potenzialmente rispettati, insomma, un minimo standard di decenza.
Professor Branca, per chiudere, la morte del ministro Batti potrà avere ripercussioni negative anche sulle sorti di Asia Bibi?
Purtroppo bisognerebbe essere lì a sentire un po' il clima, perché sa, purtroppo nella società dell'informazione tutte le cose vengono deformate e possono creare dei risultati positivi talvolta, ma anche negativi in base all'uso che ne viene fatto. E la mia esperienza del Pakistan è troppo fragile per poter rispondere a questa domanda, che però è molto importante, lo vedremo nei prossimi tempi.
In Pakistan ci sono 3 giorni di lutto per la morte del ministro Batti, i cristiani chiedono giustizia, però ad esempio non ci sembra che dall'Unione Europea si siano strappati i capelli per questa morte, anzi c'è una polemica del ministro Frattini che accusa l'Europa di scarsa sensibilità verso questo tema.
L'Europa sta invecchiando in fretta e male, non è più capace neanche di difendere i principi che ha contribuito a diffondere in tutto il mondo. Questo dovrebbe farci riflettere, è molto preoccupante.
Grazie professor Paolo Branca, docente di lingua araba e islamistica all'Università Cattolica Sacro Cuore di Milano. Grazie e ancora buon lavoro.
Arrivederci a voi, grazie.
Noi chiudiamo questo collegamento, chiudiamo anche la trasmissione dedicata alla morte del ministro delle minoranze cattolico del governo pakistano Shahbaz Bhatti. Da Luca Collodi è veramente tutto, io ringrazio il collega Amedeolo Monaco, la linea torna alla regia.